spot.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 821 34 13.
Spot.
Le storie dei bambini e degli adolescenti non sono sempre belle. Per chiedere aiuto o segnalare una violenza, possiamo contattare il numero di pubblica utilità 114 Emergenza Infanzia. È gratuito e attivo sempre, 24 ore su 24. Non aspettare. Contatta il 114 per telefono o con l'app. Riscrivi la tua storia. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Eccoci qua. Incredibile, dicevamo, ci siamo anche questa sera a tenervi compagnia con Punto Biancorosso. Malgrado tutto ce la faremo, ecco, a aggiungere. Stiamo aggiustando perché la nostra apparecchiatura è talmente tanto ferma, talmente tanto si sta ossidando che ci manca l'appuntamento con il calcio, che ci manca l'appuntamento con Punto Biancorosso, con tutto il resto, anche se questa sera abbiamo fatto la doppietta. Prima il futsal con Pepe Gallozzi, che ritroviamo all'interno di Punto Biancorosso.
Ciao Stefano, benvenuti a chi adesso ha acceso Radio Tua, ben trovati, che invece ha seguito anche il nostro aperitivo a suon di futsal. Ora siamo qui naturalmente con Punto Biancorosso, il consueto appuntamento del mercoledì alle 18.30, questo appuntamento un po' riduttivo, perché chiaramente eravamo abituati a ben altro, alla nostra striscia quotidiana, a raccontare delle partite, a raccontare anche delle sconfitte, visto che negli ultimi tempi non è che ce la passavamo poi benissimo. E questo diciamo è stato un punto da cui potremo parlare anche stasera, perché poi tanti discorsi si snodano, però come detto eravamo qui a parlare di campo, Stefano, e questa è la cosa fondamentale, quindi vittoria e sconfitta, ma si parlava di campo. Adesso purtroppo da troppo tempo non si parla più di questo, le squadre sono ferme, le squadre dei campionati regionali, non si fanno gli allenamenti collettivi, si attende un DPCM, si attende una pronuncia della FIGC Marche su un'eventuale ripresa che al momento resta fissata per il 10 gennaio, ma che potrebbe essere soggetta a cambiamenti. Insomma, navighiamo a vista, questa formula che abbiamo tanto sentito negli ultimi mesi e che onestamente, francamente, ci sta anche un po' stancando, almeno per quanto riguarda il calcio, lo sport, la nostra anconitana, che tutti quanti speriamo di tornare quanto prima a vedere, scendere in campo e parlare, come detto appunto, di campo, di calcio, di vittorie e di sconfitte. Detto questo, Stefano, anche oggi abbiamo un menù molto ricco, perché 4 ospiti. Spazieremo, andremo a parlare di mercato, chiaramente, perché il mercato di dicembre è aperto, sarà aperto fino al 26 febbraio, ma anche di protocollo sanitario, questo benedetto protocollo che per la Serie D è arrivato ieri sera, si attendono le ultime limature da parte della Lega Nazionale Dilettanti e bisognerà cercare di capire se anche l'eccellenza potrà beneficiare, diciamo, di tutto questo. Non sono mancate le polemiche, anche qui andremo a toccarle, ma sarà anche appunto una puntata per ricordare la scomparsa del più grande di tutti, secondo tanti, secondo molti, secondo la maggior parte, Diego Armando Maradona. Lo faremo con un contributo di chi ha avuto la fortuna, il piacere e l'onore di incontrarlo sul campo e da avversario. Quindi, come detto, un mercoledì in cui vi invito a stare collegati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Tuo, un mercoledì in cui la linea SMS WhatsApp è aperta, come sempre, al 334-3520-488. Stefano, penso di aver detto tutto per i nostri radioascoltatori che si stanno iniziando a collegare. Mi fa molto piacere, perché vuol dire che questo appuntamento lo continuate a seguire. Nonostante manchi il calcio vero e proprio, noi siamo sempre qua a raccontarvi, a tenervi compagnia e soprattutto a parlare della nostra cara anconitana.
334 35 20 488 il numero per interagire con noi, vi aspettiamo, SMS, WhatsApp come di consueto. Sentite, qua arrivano già i vostri pensieri. Nel frattempo vi ricordo che potete seguirci anche grazie alla nostra pagina Facebook, quindi vedete la diretta e potete commentare anche utilizzando appunto questa applicazione Facebook a vostra disposizione. Ci fermiamo, linea alla pubblicità, torniamo tra qualche istante, sempre sulle frequenze di Radio Tua.
Punto Biancorosso. Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Rientriamo dalla prima pausa pubblicitaria, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Bianco Rosso, questa sera con Peppe Gallozzi, ma siamo pronti per iniziare dal vivo la puntata. Aspetta che non ti sento, come che succede qua? Perché non ti sento più, mi sei scomparso. Qui abbiamo i misteri oggi con le nostre linee, riproviamo, niente, non ci sei. Proviamo l'altro microfono, fammi la cortesia, vediamo un po' se da qualche parte riesco a recuperarti. T'ho recuperato di qua, proviamo.
Beh, fantastico, comunque è il bello della diretta questo, va sempre detto e specificato. Come detto, il primo argomento, quello principale, è fresco perché è arrivato proprio ieri sera, del protocollo sanitario per i dilettanti, in particolare per la Serie D. Per farlo, per analizzarlo, per discuterlo, per provare a capire che sviluppi potranno esserci anche per i movimenti regionali, lo facciamo con uno degli esperti, dei nostri preferiti, perché lo ritroviamo qui sulle nostre frequenze dopo diciamo alcuni mesi. Sono successe tante cose, magari le ripercorriamo insieme. Ben trovato a Gianmarco Minossi, tutto Serie D, tutto Lega Pro, insomma. Gianmarco, sei in categorie dove vorremmo essere a breve anche noi. Ciao e benvenuto.
Ciao Peppe, ciao, buonasera. Speriamo di tornarci presto da Anconetani.
Ecco, bravissimo, che poi tra l'altro ci eravamo sentiti prima di quest'estate quando si sperava potessero esserci altri scenari, invece così non è stato. Con te voglio parlare di presente, voglio parlare di protocollo sanitario. Ieri finalmente è uscito per la Serie D un protocollo che dà il via libera ai tamponi rapidi, ai test antigenici, insomma chiamateli un po' come volete. Un protocollo che però fa discutere, perché molte società lamentano un po' i costi eccessivi, ci sono state tante proteste. Quella più eclatante probabilmente è quella del presidente del Serenio, che si è scagliato contro i vertici della Lega Nazionale Dilettanti. Insomma, che idea ti sei fatto di questo? Perché il protocollo ad oggi resta l'unico viatico probabilmente per proseguire regolarmente una stagione in Serie D, una stagione fatta di tanti rinvii, di un calendario ballerino, insomma, di scenari probabili ce ne sono tanti.
Beh sì, si sapeva che avrebbe lasciato scontento qualcuno. Inevitabilmente delle reazioni a catena ci saranno, pareri discordanti o favorevoli non li vedremo in questi giorni. Quello che posso dire è che erano delle difficoltà preventivabili alle quali avevamo già assistito ad inizio stagione e che si sono ripercorse poi inevitabilmente durante l'annata dilettantistica. Ora, la Serie D è soltanto la punta dell'iceberg, perché è la massima espressione del calcio dilettantistico, però poi giustamente ci sono anche le categorie minori di cui preoccuparsi. In questo caso il modello Serie D è quello lì che è visto come punto di riferimento da tutte le categorie inferiori. In particolar modo noi facciamo riferimento all'eccellenza, perché l'Anconitana, che ci interessa, l'eccellenza è la categoria che sta direttamente sotto la Serie D.
Certo.
E quindi gioco forza, siamo coinvolti più da vicino
Tra l'altro specifichiamo, si tratta di un test rapido che sia, comunque di un tampone per tutto il gruppo squadra individuato dalle società da effettuarsi 24, 48, 72 ore prima di una partita, questo poi a seconda di successiva delibera, un solo test settimanale, quindi anche dovessero esserci degli infrasettimanali, un solo test, però è normale che questo test ha dei costi che la Lega Nazionale Dilettanti sta cercando di standardizzare, tra virgolette, quindi in una forbice che si dice essere compresa tra i 7 e i 9 euro, e naturalmente in seguito a questo protocollo si potranno definire anche i criteri oggettivi per il rinvio di una partita. Si parla, come si è sempre parlato, di 4 giocatori, quindi che sono necessari 4 giocatori positivi per richiedere un rinvio. Tra gli altri rumor c'è anche quello che possono essere anche 3 questi giocatori, purché siano 2 under oppure 2 portieri. Tante indiscrezioni per provare a dare un futuro al campionato, perché quello che stava succedendo nelle ultime settimane in Serie D, dove la regular season è ferma, ma dove si giocano dei recuperi un po' in forma libera, perché non c'è poi una calendarizzazione vera e propria, ha reso necessario tutto questo. Per te che la vivi quotidianamente, la realtà della Serie D, per lavoro, onestamente si poteva andare avanti ancora in queste condizioni?
Ma è difficile dirlo, per non dire è quasi impossibile dare una risposta certa in questi casi, perché è sempre un interno all'otto.
Poi arriviamo all'eccellenza, però intanto questo preambolo è necessario per far capire l'argomento.
No, certo, visto che parliamo della massima serie del calcio dilettantistico, è sempre un terno all'otto in questi casi. Ora, la Serie D, come tutto movimento dilettantistico, non può permettersi di proseguire un percorso a ostacoli come è stato finora quello della Serie C. Mi vengono in mente i casi eclatanti di Palermo e Arezzo. Tutti noi ci ricordiamo del Palermo che è sceso in campo nel derby contro il Catania con
12 giocatori
di riserva, certo, disponibile in panchina. Per non parlare dell'Arezzo che ha saltato le ultime gare in Serie C perché falcidiato dalla piaga Covid, ha avuto, se non ricordo male, 20 e passa giocatori positivi, quindi l'Arezzo sta dilazionando i recuperi giocando ogni 3 giorni in queste partite. Lo stesso allenatore Camplone ha poi lamentato il comportamento della Lega Pro, però ha detto questo ci dicono e noi ci dobbiamo adeguare. La Serie D e tutto il movimento dilettantistico gioco forza si sono dovuti fermare, quindi secondo me, per quel poco che vale la mia opinione, è stato uno stop necessario, perché come hai ricordato tu, per quanto riguarda i costi, ma anche per problemi logistici e per altri problemi di varia natura, è uno stop che si è reso necessario.
Certo.
Ora, hanno detto che se Dio vuole dal 13 dicembre si può tornare a giocare. Ora il 6 termineranno i recuperi, si recupereranno tutte le partite che rimanevano da giocare. Dico se Dio vuole, perché come ho detto prima è sempre un terno all'otto.
Si naviga a vista, no? È una formula che stiamo sentendo da tanto tempo, forse troppo, però.
Sì, però era anche una situazione, come ho detto prima, preventivabile. Forse eravamo stati anche un po' troppo ottimisti ad inizio stagione. Poi però siamo andati di pari passo con la recrudescenza della pandemia che è tornata più prepotente.
Certo,
quindi
certo.
Inevitabilmente il calcio, soprattutto quello dilettantistico, ne ha risentito, ma questo si sapeva.
Gianmarco, qui arriviamo un po' a quello che ci interessa. L'eccellenza può permettersi, secondo te, un protocollo del genere? Perché anche per l'eccellenza, forse soprattutto per l'eccellenza, giocare con se si vuole giocare è fondamentale un regolamento e un protocollo, perché sennò si rischia quello che è successo appunto nella prima parte, ovvero lo stop. Secondo te possono permetterselo le società?
Ma anche
non guardiamo l'Anconitana, che ha una struttura professionistica, sì, praticamente. Sì. Però.
Hai anticipato quello che era il mio preambolo. Stavo proprio per dire che anche qui dipende molto dalle società, perché ci sono società che possono permetterselo e invece altre che inevitabilmente dovranno gioco forza rivedere i costi. Perché è un discorso su cui serve molta sensibilità, perché come ho detto prima ci saranno inevitabilmente presidenti favorevoli e presidenti scontenti. Ora, hai detto bene, lasciando perdere l'Anconitana, che penso proprio, anzi siamo sicuri che potrà permettersi tutto questo, ma ci sono altre realtà molto più piccole che invece non potranno andare incontro a determinate spese e giustamente chiedono garanzie ancora maggiori. Però abbiamo già visto nel corso dell'estate quanto sia difficile accontentare tutti, quanto sia difficile prendere una decisione omogenea che soddisfi, se non la totalità, la maggior parte delle squadre dilettantistiche. Quindi scontenti sì, ci saranno sempre. Resta da vedere come verrà concretamente attuato questo protocollo, perché un conto a dirlo, un conto poi farlo. Abbiamo visto tutti i problemi di varia natura che sono sorti in questi mesi. La mia speranza, e anche la nostra speranza, perché ovviamente vogliamo tornare a parlare di calcio giocato il prima possibile, è quella che alla fine, nel bene o nel male, tutte le società dell'eccellenza riescano a stare al passo con questo protocollo per riprendere prima possibile una stagione che in questo momento definirla agonizzante è eufemistico addirittura.
Gianmarco, per la tua esperienza, se si dovesse parlare di un cambio di format in eccellenza, quindi magari rispolverare quel modello veneto che non piace, che non convince nessuno, però che in molti tengono lì, quasi da parte, sulla scrivania, eventualmente per poterlo riprendere, quello della disputa della sola andata, saresti sorpreso? Sì.
Ma sarei sorpreso, ma neanche più di tanto, nel senso, io lo userei proprio come ultima spiaggia, perché se vediamo che la recrudescenza di questo virus è ancora forte e le partite gioco forza vengono, la disputa delle partite viene gioco forza limitata, io penso che sia suo modello da seguire, perché no? Ovviamente
deve essere l'ultima spiaggia, come hai specificato.
Deve essere l'ultima spiaggia.
Siamo tutti d'accordo.
Poi si parlava anche di molte altre cose che non sto qui ad elencarvi e ricordare. Però ecco, potrebbe essere una soluzione, secondo me. Però, come ho detto, abbiamo visto che ci sono state molte limitazioni quest'anno. Abbiamo visto che non si è più disputata la Coppa. Abbiamo visto come i play-off non continuano più per salire. Abbiamo visto come il primo posto sia l'unica speranza concreta di salire di categoria, e quindi da questo punto di vista secondo me è un modello da prendere in considerazione, perché salverebbe la stagione, renderebbe scontento qualcuno, però nel bene o nel male
si deve giocare, nel bene o nel male si deve giocare, penso che sia questa la cosa. Poi ci sono vari step, però assolutamente deve essere garantita la regolarità di questa stagione, perché a mio parere la sciagurata ipotesi di non disputare l'annata calcistica sarebbe deleteria per il movimento, noi chiaramente guardando l'Anconitana sarebbe sciagurata in tutti i sensi, però secondo me l'eccellenza non può permettersi di non giocare un altro anno.
No, non si può invalidare una stagione, come non si possono congelare le classifiche di adesso e far salire la prima in classifica che non ha giocato, che non ha chiuso nemmeno il girone d'andata. Su questo penso siamo tutti concordi.
Senti, invece per quanto riguarda le marchigiane in Serie D, proprio per fare un discorso diverso, 5 squadre nel girone F, insomma, diverse ambizioni tra loro, c'è chi è neopromosso, chi invece c'è da più tempo, chi arriva da altri campionati, come stanno andando a tuo parere, proprio a livello generale? Per quel poco che hai visto fino a questo momento, perché il Covid chiaramente rende difficile ogni sorta di analisi.
Sì. Ma intanto partiamo dall'alto, partiamo dalla recanatese di Federico Giampaolo, che adesso sta condividendo il primato con il Notaresco, sulla falsa riga dell'iniziale duello che si era visto l'anno scorso, quando entrambe le squadre hanno duellato per tutto il girone d'andata per la vetta della classifica, salvo poi assistere ad una ripresa di Campobasso e Matelica, che poi hanno duellato per la vetta, e abbiamo visto come il campionato si sia concluso poi con il Matelica, è stato in vetta alla classifica. A proposito, apriamo una parentesi, Matelica che sta disputando una
sta facendo molto bene, sono d'accordo con te.
E da marchigiani non possiamo che esserne contenti.
Sono d'accordo con te.
Poi sì, troviamo il Campobasso subito dietro, che secondo me, ma secondo la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori, la favorita d'obbligo per questo girone, perché già dall'anno scorso il presidente Gesuè aveva allestito una squadra molto importante, degna anche di categorie superiori, e abbiamo visto come durante l'estate scorsa abbia sperato nel ripescaggio, che poi però non è arrivato. Poi a 10 punti troviamo il Tolentino, che secondo me sta molto ben figurando. Tolentino è il presidente Romagnoli del tecnico Mosconi.
Degli ex Claudio Labriola, Emanuele Strano, qui insomma li abbiamo visti.
Esatto, hanno raggiunto una più che dignitosa salvezza da neopromossi, perché 2 anni fa avevano vinto il campionato d'eccellenza. È un Tolentino che è finito nell'occhio degli addetti ai lavori in maniera positiva, perché abbiamo visto come il giovanissimo portiere Matteo Bucosse, l'anno scorso titolare, sia stato acquistato dall'Under 23 della Juventus,
come no?
Esattamente. E poi merita una menzione speciale anche il nostro Castelfidardo, perché l'anno scorso era stato il nostro rivale, oggi lo prendiamo come metro di paragone, facendo ancora riferimento a quella sciagurata partita, era la penultima partita prima della sosta, e che si sta ben comportando quest'anno. Da neopromosso adesso è a quota 8 punti in classifica, ma insomma i lavori di Maurizio Lauro il lavoro di Maurizio Lauro, che aveva cominciato molto bene l'anno scorso, sta proseguendo più che dignitosamente.
Tra l'altro, all'interno del Castelfidardo c'è il centrocampista Cusimano, che negli ultimi giorni è stato anche accostato all'Anconitana, no? Nel mercato di dicembre. Quindi
a proposito di mercato, poi so anche che c'è un altro ex Castelfidardo in orbita Anconitana, perché c'è San Paolesi della Chiesina, che se non sbaglio
è un altro nome che è girato, insomma. Ci sono questi nomi che stanno girando, poi li abbiamo anche riportati nei giorni scorsi. Invece io proprio di mercato una stuzzicatina da anconetano, da tifoso, te la devo dare.
Prego.
I ritorni di Rizzato e Mastronunzio, come li vedresti?
Sarebbe scontato dire che li vedrei bene.
Fai il tifoso però, non il giornalista adesso.
No, allora, mi calo nei panni del tifoso e ti dico che li vedrei benissimo, perché l'Ancona calcistica sa cosa hanno rappresentato Rizzato e Mastronunzio per noi in questi anni, soprattutto Mastronunzio. Quindi sì, li riprenderei a braccia aperte, perché per la categoria sono ancora un lusso e secondo me giocherebbero tranquillamente anche in Serie D, nonostante l'età che hanno. Detto questo, per quanto riguarda Mastronunzio, sarebbe secondo me una personale rivincita da parte sua nei confronti della società, che forse l'ha un po' troppo frettolosamente scaricato. Abbiamo visto l'anno scorso e quest'anno in campo quanto uno come lui sarebbe servito, un mastino vecchia maniera, un bomber di altri tempi, un lusso per la categoria, come dicevamo. Quindi io da tifoso li vedrei benissimo, da giornalista però torno a vestirmi nei panni di giornalista e ti dico che non so quanto Montefano e Atletico Gallo vogliano lasciare partire due elementi del genere, che sono i perni delle rispettive squadre. Però ecco,
io penso che c'è un legame con la piazza da parte di tutti e due, che è un legame importante, al di là che poi la società non ha mai smentito la trattativa, ma non l'ha mai confermata, quindi va detto tutto quanto ad onor di cronaca. Però c'è un legame, secondo me, importante, nel caso di Mastronunzio, anche con Mister Lelli, che può fare la differenza.
L'abbiamo visto l'anno scorso, al di là di Mister Lelli, l'abbiamo visto anche l'anno scorso col pubblico anconetano. Al termine della partita anconitana-Montefano, da una parte c'era la tifoseria giustamente imbufalita con Ciampelli, con la presidenza, per l'ennesimo passo falso di una stagione che poi si è rivelata travagliata. Dall'altra invece c'era un plebiscito per Mastro, perché ha preso un'ovazione che sarà durata 5 minuti sotto la tribuna, sotto quella che
anche Rizzato fu salutato nella partita di contro l'Atletico Gallo, che poi l'Anconitana perse tra l'altro per 1-0, fu la prima sconfitta di Umberto Marino, e Rizzato a fine partita fu salutato dai tifosi presenti.
In trasferta,
in casa non ci siamo arrivati purtroppo, esatto, il Covid è arrivato prima.
Io ti parlo in casa perché ero presente a quella partita con il Montefano che si concluse 0-0. Ricordo che ci fu proprio un'ovazione.
Bruttissima partita dell'Anconitana. A mio parere, tra le peggiori dello scorso anno.
Purtroppo uno dei tanti passi falsi che ha costato la promozione in D. Però, ripeto, ora abbiamo voltato pagina. Speriamo veramente di voltarla commentando qualcos'altro fine stagione.
Voglio condividere con te un messaggio da parte di un radioascoltatore, Andrea. Se dobbiamo disputare il solo girone d'andata, allora a questo punto è meglio non giocare proprio e ripartire a settembre 2021. E io ripeto che per l'Anconitana sarebbe deleteria un'altra stagione in eccellenza. Quindi bisogna tornare assolutamente a giocare. Lo stesso movimento calcio eccellenza deve giocare per svariate questioni. Poi ci chiedono anche, ma la volontà dei calciatori non conta nulla? Ecco, questo è un discorso importante, perché ho avuto modo in queste settimane, anche all'interno delle interviste, di sentire i calciatori e gli allenatori. Ecco, calciatori e allenatori sono concordi nel voler tornare in campo. Questo è sicuramente una base di partenza importante.
Ma è sicuramente un buon segno, perché significa che hanno ricevuto delle precise garanzie, che è memoria anche di quanto sta accadendo in categorie superiori, anche se si parla di calcio professionistico, ci si può comunque arrangiare, ci si riesce a barcamenare alla meno peggio, e quindi sono desiderosi di voler tornare a giocare proprio per una questione veramente di piacere. Ora, lasciando stare la classifica, ma parliamo di giocatori che non vivono soltanto di calcio, parliamo di giocatori che hanno anche altri lavori, e quindi tornare a giocare a calcio, tornare nella spensieratezza domenicale del pallone, tornare a gioire anche se senza il pubblico adesso, penso che sia la loro priorità. Poi volevo anche ricollegarmi al messaggio che era in precedenza, quello lì della stagione conclusa in anticipo. Dice l'ascoltatore giustamente, meglio ripartire a settembre a questo punto. Come ho detto prima, è una soluzione che lascia più scontenti che contenti. Però io l'ho già detto, la utilizzerei soltanto come ancora di disperazione, come ultima spiaggia, se vediamo che prima non si può far nulla. Al momento non voglio neanche pensare all'ipotesi di disputare il solo girone d'andata. Poi è chiaro che se si dovesse prendere il solo girone d'andata come parametro, in questo momento la classifica non arriva all'Anconitane, come hai detto tu, un altro anno di eccellenza sarebbe un'onta davvero.
Il discorso è che il girone d'andata potrebbe tornare utile nel momento in cui a gennaio non si parte, a febbraio non si parte, a marzo non si parte, allora io se devo giocare praticamente in 3 mesi, allora mi adeguo. Però se come ci si sta provando a tornare in campo in un tempo comunque accettabile, la stagione si può fare per intero, anche considerando che si può chiedere, diciamo, la delega per sforare oltre il 30 giugno. Questo è venuto fuori dall'ultimo consiglio della Lega Nazionale Dilettanti. È un'indicazione buona per le società, no? Per garantire la regolarità del campionato, perché poi il format, cambiarlo in corsa dopo 5 giornate già disputate con un tipo di regolamento, insomma, non mi sembra il massimo. Sono d'accordissimo con te, la terrei come ultima spiaggia, quello
assolutamente,
sì.
Assolutamente, poi ovviamente il nostro desiderio da tifosi, da addetti ai lavori soprattutto, è quello di tornare finalmente a raccontare il calcio giocato e non soltanto protocolli, tribunali, ricorsi contro ricorsi, perché ne abbiamo avuto un'estate già abbastanza piena e direi che può bastare così.
Decisamente. Gianmarco, io ti ringrazio e ti lascio alle tue occupazioni, perché so che stai seguendo anche oggi qualcosa, no? Quindi
sì, ho seguito la vittoria della San Benedettese che ha espugnato il Città di Arezzo, ha battuto 3-2 l'Arezzo, si è portata a meno 5 dalla vetta e adesso speriamo che nel minor tempo possibile l'Anconitana possa tornare in quelle categorie che le competono, dando ovviamente il giusto tempo alla dirigenza, perché nessuno ha la bacchetta magica.
Grazie mille, buon lavoro, ciao Gianmarco.
Grazie Peppe, ciao.
Bene, proseguiamo all'interno di Punto Bianco Rosso. Vi ricordo sempre, potete interagire con noi utilizzando i nostri punti di contatto 334 35 20 488 oppure SMS, stesso discorso, 334 35 20 488, ma c'è anche la nostra pagina Facebook dove ci scrive Luca Marchetti. Sì. Che scrive: non c'è nessun motivo al mondo per non giocare fino a luglio, magari se si vuole si possono togliere playoff e playout, giocare è un dovere per tutti gli addetti ai lavori.
Sì, poi tra l'altro sentiremo anche dopo, avremo Giorgio Moretti, nostro ospite, delegato della FIGC Marche, che ribadirà ancora una volta la volontà da parte del comitato regionale di finire la stagione sul campo, quindi questo è un discorso abbastanza importante. Al di là di tutto, Stefano, secondo te, io volevo chiederti una cosa.
Dica.
È fondamentale tornare a giocare in questa stagione, al di là delle tempistiche, al di là del tornare a gennaio, febbraio, marzo, aprile, tornare a giocare diventa una prerogativa per tutti?
Secondo me a questo punto sì. Secondo me a questo punto sì, con le dovute garanzie, certo, con tutto quello che deve essere previsto. Però non tornare a giocare sarebbe veramente una cosa grave.
Per tutto il movimento, ragazzi, perché tanto la sostanza è quella, perché dietro a un pallone che rotola qui ad Ancona gira tantissimo, gira una passione.
Sì, sì, no, non solo ad Ancona.
No, dovunque, chiaramente. Io faccio un esempio qua perché noi parliamo di casa nostra, ma il movimento dilettantistico è un movimento che regge la baracca. Non giocare non è poi così utile. Chiaramente, ecco, ci sono tante soluzioni. Il girone di solo andata a me personalmente non piace, Stefano, ma tra il girone di solo andata e non giocare sinceramente ci penso. Però adesso come adesso c'è la data del 10 gennaio, in pochi ci credono, però per il momento la data è questa. Potrebbe
come minimo iniziamo a portare, a far di nuovo allenare,
ecco, bravissimo,
tutti i settori, quindi dai giovanili, dalle giovanili,
mai letto
in
nel
poi
pensiero,
cerchiamo
andando
di
tanto a tappe, sì.
Ma andiamo per tappe, magari si inizia con allenamenti radi, poi man mano più fitti, passiamo il mese di gennaio perché è freddo, piove, diamo il tempo di assestarci e poi magari insomma andremo, cioè, pensiamo magari di farli giocare più spesso.
No,
a questo punto cerchiamo di accorciare,
certo,
la stagione, facciamoli giocare più spesso, tenendo conto di quelli che possono essere le carenze dovute a, sicuramente ci sarà ancora il Covid, quindi alla possibilità che qualche squadra possa avere dei giocatori che saranno
indisponibili.
E quindi insomma una tolleranza in quel senso lì, però magari giochiamo ogni 3 giorni in maniera,
certo,
di chiudere questo 2020-21 e mettiamo le mani avanti già per la prossima stagione, insomma diamo un senso.
Ma io sono d'accordissimo con te quando dici intanto la prima tappa è tornare a fare allenamento. Al di là di tutto la macchina deve ripartire, su questo è fuori, aspettiamo cosa dirà il DPCM, ma penso che il primo obiettivo di tutti...
Se il DPCM ci dice domani si comincia a giocare, ma con che squadra? Con che, in generale, con che giocatori? Perché molti sono a casa e le condizioni sono quelle che sappiamo tutti, c'è chi si allena da solo, chi fa la corsa in spiaggia, chi si allena nel parco giochi, ma sicuramente non c'è una forma fisica adeguata. Se l'estate ci vuole un mese e mezzo almeno per certo. iniziare a rodare un po' la squadra, adesso quanto tempo ci vuole?
Io penso, Stefano, che non ti dico che si deve rifare la preparazione, ma poco ci manca, perché le squadre devono riprendere la condizione.
Per me proprio c'è da rifare la preparazione totalmente. Perché
un mese, secondo me, ci vuole, però prima di tornare a giocare. Il mio auspicio è quello di, chiaramente, sarei il più contento del mondo se la data del 10 gennaio fosse rispettata. Chiaro che viviamo tutti quanti in questo mondo, i telegiornali li ascoltiamo tutti, qualcuno un po' di meno per propria scelta, però insomma, no, perché ci sono anche chi mi dice, guarda, io i telegiornali non li ascolto, io rispetto tutti, dico, però la situazione la conosciamo tutti, è normale che in sicurezza bisogna tornare a giocare e bisogna soprattutto, se ci si riesce, salvaguardare il format andata e ritorno, l'abbiamo sempre detto, perché l'eccellenza, a differenza degli altri campionati, è iniziata con un determinato regolamento e deve finire con un altro regolamento. Diverso il caso di quei campionati che non sono ancora iniziati, allora ci possiamo mettere a tavolino e possiamo decidere anche di cambiare. Come ha detto il collega Gianmarco Minossi, che stimo tanto perché comunque non nasconde la sua fede, nonostante il lavoro lo porti anche in altre sedi, il discorso del modello veneto della sola andata deve essere tenuto solo in estrema ratio, solo in ultima ipotesi, ultima spiaggia, proprio per scongiurare l'ipotesi di quanto accaduto lo scorso anno. Gianni Red, se ricominciamo a metà gennaio e facciamo tutto il girone di ritorno, finiamo il campionato regolarmente a metà maggio. Se posso firmare, firmo, Stefano. Se posso firmare, io firmo, Gianni, tranquillamente, col sangue, te lo do tutto, sono con te. Gianluca, un grande saluto a Peppe Gallozzi, che il campionato di eccellenza riparta con una sicurezza in più. Tra l'altro, il protocollo, intanto ciao Gianluca, ti abbraccio forte, il protocollo diventa fondamentale, ma c'è una cosa da specificare, non deve essere un protocollo che gravi esclusivamente sulle spalle delle società, le società vanno aiutate.
Mi pare che in questo senso si sia ragionato anche da parte del governo un nuovo stanziamento per quello che riguarda i
anche la stessa federazione deve trovare le condizioni più favorevoli, li deve mettere in... perché le società, come abbiamo sentito anche dal presidente Stefano Marconi, sono pronte a fare dei sacrifici, li hanno sempre fatti e li stanno facendo, però dalle istituzioni devono arrivare degli aiuti concreti, perché se diciamo una mano lava l'altra e due si lavano da sole.
Diciamo che tra le altre cose, se teniamo conto della proposta appunto di fare solo il girone di andata, adesso come adesso, visto che siamo alla quinta giornata disputata con partite da recuperare, ci sarebbe un grosso problema, perché molte delle società, adesso parlando proprio di casa nostra, no? Guardiamo le Marche, molte delle società hanno dei giocatori che in realtà non ci sono più.
No, ma è quello.
O che si sono accasati, o che si accaseranno altrove. Quindi sarà, in ogni caso, se fosse solo il girone d'andata, un campionato ancora una volta con un girone falsato completamente, perché le squadre non saranno quelle che hanno giocato le prime giornate.
Stefano, iniziamo 5 giornate con un regolamento e 12 con un altro, non ha senso. Quindi questa è una cosa che va messa lì, va tenuta lì, perché lo sappiamo che la Lega Nazionale Dilettanti l'ha messa lì sulla scrivania, c'è, non è che non c'è, c'è. No. Però ci sono tante altre possibilità, c'è l'arrivare a luglio, c'è il giocare ogni 3 giorni, c'è il...
La ferie estiva, io quest'anno direi proprio che non dovrebbero esserci, cioè si chiude una stagione e si deve partire praticamente già con quella successiva.
Anche perché è vero che siamo tutti dilettanti, io questo non lo metto in dubbio, c'è il dilettantismo, siamo tutti dilettanti, dalla D alla terza categoria, ma se la D è così diversa dall'eccellenza... Non siamo ipocriti, l'eccellenza è diversa dalle altre categorie che ci sono sotto, quindi magari qualche sacrificio in più ai calciatori dell'eccellenza, agli allenatori dell'eccellenza si può richiedere, e sapendo un po' come la pensano, a mio parere sarebbero anche contenti di farlo, quindi deve esserci, diciamo, come si dice adesso, un'economia circolare, no? Tutti devono dare il proprio aiuto, lo devono dare le istituzioni, perché sennò le società, ragazzi, scoppiano, cioè non si può chiedere la luna alle società, bisogna aiutarle. Le società e i calciatori sono convinto che saranno ben contenti di fare la loro parte, pur di arrivare, diciamo, alla fine regolare di questa stagione. Stefano, una prima parte lunga e intensa che direi di concludere qua.
Anche perché dobbiamo andare in casa anconitana.
Certamente.
Allora, intanto inizio a dirlo adesso. Venerdì, come programmazione, saremo un po' ballerini, perché l'Enel ci ha appena comunicato che dovranno fare dei lavori, quindi ci taglieranno la luce. Il primo cliente nostro, giustamente noi informiamo anche i nostri clienti, a cui l'ho detto, ma perché non avete pagato? No, abbiamo pagato, però contro le
lavori,
contro i lavori delle centrali Enel non possiamo farci niente. Abbiamo chiesto, insomma, di vedere se riusciamo a recuperare almeno un gruppo elettrogeno, ma al momento non ci siamo riusciti, quindi siamo qua. Se qualcuno ha un gruppo da metterci a disposizione per la giornata di venerdì per un 3-4 ore, insomma, siamo qua alla vostra disposizione e accettiamo questi contributi. Però intanto iniziamo a dirvi, dopo se non arrivano le telefonate allarmate, non funzionate, non ci siete, ecco, venerdì purtroppo l'Enel farà dei lavori e qui nella zona delle Palombare, quindi verremo chiusi. Momentaneamente chiusi un po' la mattina, un po' il pomeriggio.
L'uomo avvisato e mezzo salvato.
Tenetene conto, quindi, questa registrazione che rimarrà sulla nostra pagina Facebook. Se non ci sentite, sapete che il motivo è questo. Ci fermiamo perché dobbiamo fare appunto questo salto in casa anconitana. State con noi.
Punto Bianco Rosso. Computer New File da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Opemomo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
rotta. Punto Bianco Rosso.
Ecco, eccoci.
Forse aspetta, abbiamo anche ripristinato il microfono di partenza.
Ma perché te tocchi, mi sembrava.
Cominciamo con il microfono.
Ecco. Intanto saluto anche a un caro amico che poco fa è venuto con un pacco regalo che ha posizionato a terra, quindi saluto Cristiano che salta di qua e di là, insomma. Però c'è, ogni tanto c'è, allora salutiamo Cristiano che con la collaborazione di altri colleghi, insomma, ci ha portato un pacco regalo per metterci in condizione se ci fosse qualche problema dal lato del nostro mixer, perché anche quello in questi giorni sta dando i numeri, di poter andare in onda immediatamente. Insomma, stiamo cercando di sopperire a tutte le cose grane che ci stanno mandando, ma ce la faremo, siamo più tignosi. Adesso sto cercando il numero
al volo. Tra l'altro cerco di aiutarti anch'io perché
lo sapevo che sarebbe andata così, però aspetta che ce lo cerco anche qua. Comunque voi mandate i vostri messaggi al 334 35 20488 a vostra disposizione.
Tra l'altro, Stefano, sì? Ti do anche il bello della diretta. Io ho anche il cellulare nuovo che non so, diciamo che non so masticare come quell'altro. Quindi sto cercando di, eccolo, forse ce l'ho fatta a mandarti il numero. Che qui, ragazzi, è il bello della diretta. È anche questo.
Nel frattempo, ho trovato anch'io.
Perfetto, quindi abbiamo fatto in tempo a collegarci. Che ti ho mandato tutto qua. Intanto ci state continuando a mandare i messaggi. Andrea, se si deve giocare sulla mandata, allora il rischio di dover stare un terzo anno in eccellenza è piuttosto alto. Speriamo di no. Speriamo che si possa giocare regolarmente questo campionato e che rinizi appunto nel più breve tempo possibile. Come detto, di argomenti ce ne sono tanti, c'è anche il discorso mercato, perché è un mercato che si è aperto ieri e che durerà fino al 26 febbraio, quindi insomma di carne al fuoco non ne manca. Stefano, come
sì,
siamo messi?
Ma nel frattempo io dicevo, no? Abbiamo parlato, mandate i vostri messaggi al 334 35 20 488 e come fa la pubblicità adesso della Duracell, è partito qua il nostro caro sistema abbinato ai cellulari e mi ha trovato che siamo noi, dice che il 334 35 20 488 numero SMS Radio Tua.
Fantastico, questo è importante. Questo abbiamo il nostro ospite,
Google
invece.
È fantastica, certo che ce l'abbiamo.
E allora
gli diamo
il benvenuto, ben trovato qui a Punto Bianco Rosso al direttore generale dell'Anconitana, Antonio Recchi. Buonasera.
Buonasera a voi tutti.
Antonio Recchi, le faccio scegliere la busta, come si dice, busta A, busta B o busta C, da cosa vogliamo partire?
Dalla D
addirittura, va bene, è quella più difficile, no, a parte gli scherzi, io direi di partire dall'argomento certo. Caldo, no, delle ultime ore, che è quello di questo protocollo sanitario che arriva in Serie D certo. E che potrà essere assimilato anche dall'eccellenza, un protocollo che dà il via libera ai tamponi rapidi, test antigenici, come vengono chiamati, insomma, tampone rapido, certo. per farla più certo. breve. È un protocollo necessario, Antonio, in questo momento?
In questo momento sicuramente siamo in una situazione mondiale un po' particolare, quindi è inutile che noi ce la discutiamo, cioè è una situazione difficile, quindi vogliamo tornare a giocare, e a fare allenamenti sempre in massima sicurezza, come ha detto il Presidente, bisogna rispettare i protocolli, bisogna seguire quelle che sono le norme.
Ora le società immagino siano pronte a sostenere, a fare i loro sacrifici, i giocatori a fare i loro sacrifici, però questo protocollo non deve gravare solo sulle società, c'è bisogno di...
L'ha detto in maniera molto chiara anche il Presidente su questa cosa, c'è bisogno di interventi da parte di tante altre parti, poi le società, Anconitana in primis farà il suo.
Antonio, voglio farti una domanda un po' difficile, secondo te questa ferma volontà da parte dell'Anconitana di tornare in campo per svariate ragioni che non stiamo neanche qui a ripetere è condivisa da tutte le altre squadre, ovvero saresti stupito se qualche altra società nel suo segreto si stia facendo due conti in tasca e magari preferisca per quest'anno lasciar perdere? Non parlo di giocatori allenatori.
Io spero di no, questo, che non sia un pensiero, ma penso e spero che a livello d'eccellenza nessuno passi per la testa una cosa di questo genere, perché sarebbe la morte dello sport proprio. Saremmo proprio a livelli... Vuol dire che la Covid ha preso anche la testa in questo caso, veramente.
Prima,
siamo proprio alla follia.
Certo. Prima, tra l'altro, con il nostro Stefano Fera si parlava di quanto in questo momento sia importante che la macchina debba ripartire, ma debba ripartire tutta, quindi le giovanili, la prima squadra, tornare a fare allenamento in sicurezza, però ripartire.
È un valore importante, il valore sportivo, il valore dello sport, un valore sociale, un valore di speranza, ma non scherziamo, cioè... una domenica senza il pallone, lo sapete benissimo, che è una domenica... a metà, questo è senza lo sport, no? Domenica a metà, non voglio pensare, non voglio credere che nessun altro collega voglia fare conti alla mano, dire basta a questo campionato, a questa situazione, non penso, certo ci sono situazioni, strutture che sono più organizzate, questo è fuori discussione, altre si organizzeranno con l'aiuto anche delle istituzioni.
Saresti sorpreso di sentir parlare di un cambio di format da qui in avanti? Per la tua esperienza, hai visto che ne hai viste tante, in varie categorie.
Onestamente sarei sorpreso, non sarei sorpreso, perché lo scorso anno hanno decretato la fine dei campionati a metà del giorno di ritorno, si può dire, quindi sì, questo, e hanno decretato promozioni ma anche retrocessioni. Squadre che probabilmente avrebbero giocato adesso in categoria superiore sono in categoria inferiore, quindi mi aspetto di tutto, non lo auspico, io auspico che ci sia la massima regolarità, quella sì.
Anche perché c'è tempo, c'è la possibilità di andare oltre il 30 giugno, c'è la possibilità di giocare degli infrasettimanali, è l'eccellenza questa, massimo campionato regionale, quindi al di là del dilettantismo.
dilettantistico, però è massimo campionato regionale, quindi io spero che venga data, ma abbiamo persone serie in federazione su questa cosa, io spero che non escano con invenzioni diverse da queste.
Vi siete sentiti con qualche dirigente federale in questi giorni? Se si può dire.
Si stanno sentendo le varie cose, tante notizie che girano, ma la certezza adesso stiamo... Noi, come dice sempre il Presidente, dobbiamo lavorare su quelle che sono le certezze. Ok, quindi aspettiamo che escano fuori delle linee, delle certezze.
Prima di andare alla busta B, Antonio, ti voglio leggere questo messaggio di Lorenzo 3. Prima si è parlato anche del modello Veneto, no? Quella della sola andata che non convince nessuno, che non piace, ma che sappiamo in cuor nostro che i vertici federali lo hanno messo lì, sulla scrivania, come ultima spiaggia. E Lorenzo dice: fare solo il girone d'andata è falsare il campionato e non di poco. Ci saranno squadre che giocheranno certe partite di cartello in casa e altre no, anche se si gioca senza pubblico. L'unica cosa è azzerare tutto e fare un girone solo d'andata, con partite in campo neutro. Un esempio: Anconitana Biagio a Senigallia, magari Senigallia Biagio al Del Conero, sempre se non si può fare meglio. Ora, al di là della sua idea, lui dice una cosa sostanzialmente implicita corretta, ovvero non si può iniziare un campionato, giocare 5 partite con un regolamento e poi giocarne altre 12 con un altro.
Questo allora può essere un discorso differente, esatto. Nel senso, se dobbiamo terminare questo campionato lo terminiamo giocando anche una volta ogni 3 giorni, come abbiamo sempre detto. Questo è fuori discussione, o allunghiamo il brodo fino a che dobbiamo giocare. Altrimenti rimettiamo le bocce ferme, si riparte da zero, tutti in aste di partenza e facciamo un unico girone.
Esatto, allora, bravissimo. Però a quel punto lì si cambia tutto, certo.
Sì, adesso non è un problema dove giochi in campo, fuori, perché se giochi senza pubblico, giocare al Del Conero, giocare da un'altra parte, giochi sempre senza pubblico, non c'hai il 12° giocatore in campo che per noi può essere il pubblico, questo è fuori discussione. Quindi adesso non cambierei le carte, campi neutri mi sembra
questo anch'io sono esatto, questo anche secondo me è un'ipotesi assurda, però l'idea
fantacalcio, però l'idea nel complesso, come certo. Lui dice di ripartire da zero, in quel caso è un campionato a parte, tutti partiamo allo stesso livello, sai che invece giocare tot partite ne giochi metà tot e punto e basta.
Gianni Red, insomma Recchi, quando torniamo a vedere questi ragazzi fare gli allenamenti, che cosa si aspetta? Cosa gli frulla nella testa la FIGC? Faccio una specifica, poi ti lascio la parola. Per gli allenamenti non c'entra niente la FIGC, per gli allenamenti decide il DPCM, che arriva appunto, sapete tutti quanti, dal governo, dal premier, dal ministro e tutti quanti. Antonio.
Aspettiamo questo DPCM e poi da lì decideremo il da farsi. Come abbiamo sempre detto... come ha detto anche l'allenatore, c'è 30 giorni di tempo dall'ipotetica ripartenza, quindi in questo momento la ripartenza è il 10 di gennaio, quindi 30 giorni prima, e 30 giorni è qualche giorno prima per arrivare alla partenza preparato, però tutto dipende da quello che ci sarà scritto sul DPCM.
Ecco, quello che è importante, se il DPCM dovesse darvi il via libera, io penso che già dal giorno dopo l'Anconitana avrebbe tutto per garantire in sicurezza lo svolgimento degli allenamenti.
La serietà della società è, penso, a livello marchigiano chiara su questa cosa.
Busta B, mercato. Un mercato che si allunga fino al 26 febbraio, insomma questa...
E quindi abbiamo tempo di parlarne tranquillamente, senza tante ansie, perché ripeto, l'obiettivo è farsi trovare pronti, però arriviamo al 26 febbraio e non più al 30 di dicembre, quindi abbiamo tutto il tempo a disposizione.
Quindi
per rimiscolare la busta, semmai riprenderla successivamente, che forse...
Quindi Antonio, immagino che anche in merito...
Ti è piaciuta questa, eh?
Questa è bella.
Mischiamo le carte, questa volta ho pescato la carta giusta, dai Peppe.
Quindi secondo me anche in merito a Mastroruzio e Rizzato mi rispondi: abbiamo tempo fino al 26 febbraio.
Guarda, non è questo il concetto, no, non ho detto questo, abbiamo detto soltanto più di una volta, abbiamo invitato tutti alla calma, si stanno facendo quello che si deve fare e avrete i risultati giusti senza... c'è gli obiettivi, i primi due obiettivi ci sono e poi dopodiché arriveranno... Quello che arriverà con tranquillità, la parte sportiva sta lavorando alacremente su questa cosa, ve lo posso garantire.
Con Mr. Lelli, quando ti senti, immagino quotidianamente, com'è il contatto? Come lo stai trovando?
Ottimo, è carico, voglio tornare sul campo, Mr. Lelli, come un po' tutti, come il presidente, stiamo cercando di ritirare su tutti, ragazzi, dobbiamo ricompattare questo ambiente, ricompattarlo veramente per il bene dell'Ancona, per quello che effettivamente noi vogliamo. Questa è la cosa che maggiormente io mi aspetto, ecco.
Antonio, sul campo e fuori, quindi in serie di trattative, in serie di mercato, non si può più sbagliare nulla, come la vedi, visto l'inizio di stagione che è stato un po' deficitario?
Io penso che nessuno abbia mai voluto mai sbagliare, però, sul mercato, su questa cosa. I mercati di riparazione ci sono per riparare dove ci sono delle mancanze. Ripeto, il reparto sportivo sta veramente lavorando in sinergia, lacrimente, e sono sicuro che qualche cosa di buono verrà fuori.
Ah, ci hai chiesto
con calma e tranquillità, ci abbiamo tempo a disposizione, c'è tutto il tempo a nostra disposizione, perché farsi prendere dalla fretta e perdere l'opportunità non va bene. Non bisogna buttare fuori nomi tanto per buttarli, non bisogna creare aspettative e illusioni che non vanno create, bisogna lavorare in sordina, prendere gli uomini giusti, uomini che vuole l'allenatore, perché ripeto, abbiamo sempre detto che sarà un rapporto molto forte con l'allenatore, e avrà l'allenatore, avrà la squadra che chiede per poter mettere in campo la migliore formazione.
Abbiamo pattuito un intervento breve, però io un'altra domandina te la voglio fare. Nelle precedenti settimane avevi parlato di 4-5 nomi in entrata. Confermi ancora questa previsione? Saranno 4-5?
L'abbiamo detto 2 secondi fa, Peppe. Il mercato è strano, non ci facciamo prendere sicuramente in difficoltà tra nomi in entrata. Saranno i nomi giusti tra entrate e eventuali uscite, anche se non sono necessarie le eventuali uscite, come ha detto più volte il Presidente, per rinforzare la squadra. Se il mercato durava lo svincolo 10 giorni, il mercato il 30 di dicembre c'era una certa accelerazione. Adesso c'è stata un'uniformità tra il mercato pro e il mercato dilettanti, è tutto allungato, quindi una cosa che si doveva chiudere in una settimana, in due giorni probabilmente si chiude in una settimana o 10 giorni, ma questo potrebbe anche essere forviero di altre opportunità per poter vedere le cose per poter rafforzare, tanto noi sappiamo dove c'è, cioè, e chi di dovere sa soprattutto dove bisogna intervenire, ok? Presidente sa benissimo dove mancano i ruoli, dove è giusto intervenire, ha dato le sue indicazioni. Come direttore generale porto avanti la linea del Presidente al 100% su questa cosa. Chi di dovere sa dove deve intervenire, dove bisogna intervenire, in un rapporto veramente coeso con l'allenatore, perché l'allenatore ha un ruolo principale su questa situazione qua, perché poi, ripeto, tutti insieme dovremo andare in campo per arrivare all'obiettivo che ci siamo preposti.
Quindi indicazioni che ci sono state, ognuno sta perseguendo la sua linea. Ora, io non è una domanda, è un imperativo quello che ti chiedo. L'Anconitana vuole tornare a giocare, questa è la base di partenza, a tutti i costi.
Mi sembra, chi l'ha mai detto, ecco. Mi ha detto qualcuno il contrario, ma nella maniera più assoluta. Stefano penso che sia il primo a cui manchi l'erba giocata, questo è fuori, perché è così, cioè, questo...
Bene, così, e così deve essere. Ne parlavo prima con Stefano Fera, che qui poi tra l'altro ne abbiamo anche affrontato insieme. La macchina deve ripartire, perché intorno alla macchina, al movimento marche, il movimento dilettantistico, poi poggia tutto, perché tu sei stato anche nei professionisti e quindi magari questo ragionamento lo possiamo fare. Tutti arriviamo dai dilettanti e probabilmente torniamo dai dilettanti, pertanto questo discorso che fece anche Daniela Dani, no, in diretta televisiva, però... È importante il movimento dilettantistico, va aiutato questo movimento dilettantistico, va sostenuto. Non partire sarebbe una sconfitta grossa.
Noi abbiamo, secondo me, una forza molto importante che si chiama, in questo caso, Stefano Marconi, che ha il suo core business principale, l'ambito sanitario, quindi tutto quello che gira intorno a questo. Quindi è il primo che metterà a disposizione, penso, tutte le sue competenze affinché l'Ancona rispetti tutto quello che riguarda il protocollo. Ok? Questa è la prima cosa, e lui ha sempre detto: nel massimo rispetto delle regole noi ci siamo, anzi noi ci vogliamo essere. Più di questo non si è mai detto non vogliamo ripartire, non vogliamo giocare. Il contrario si è detto.
Certo.
Quindi penso che la linea dell'Anconitana sia chiara.
E speriamo che sia così.
Premesso, quella... non ho sbagliato ancora il nome, segnate. Visto che mi avete ripreso l'altra volta.
Sempre Lorenzo scrive: non la voglio fare lunga, ma se la federazione, quando sarà primavera, il virus rallenta di molto, magari può decidere di giocare con il pubblico. Io personalmente non vorrei giocare con l'Atletico Ascoli fuori casa. Io invece, Antonio, metterei la firma. Guarda un po', se veramente ripristinasse il pubblico a primavera, io oggi firmo. Te la dico così. Tu che ne pensi?
Andiamo avanti con il pubblico e firmo anch'io.
Magari.
A Cacciani, la mia amico Mario, dico che io ho detto un'altra cosa.
È
su Facebook.
Messaggio su Facebook. Allora chiedo a Stefano l'ausilio, perché io
allora,
non vedo Facebook.
Lo leggo io. Faccio Stefano, ti subentro il tuo ruolo adesso, posso?
Vai.
Abbiamo già visto con calma di accepire i risultati, continuiamo con la calma. No, ho detto un'altra cosa. Ho detto di non avere la fretta di continuamente sentirsi dire la questione del mercato. Ho detto però, Mario, e sono stato abbastanza chiaro su questa cosa, è un pezzo che si sta lavorando. Quindi la calma non vuol dire aspettiamo, tanto abbiamo tempo. No. Verrà comunicato quando ci saranno entrate, verranno comunicate alla stampa e il nome non verrà dato in pasta prima, ma è tanto già che stiamo lavorando. La calma è forse allora non conosci il presidente Marconi, forse, cioè il presidente Marconi è uno che vuole i risultati, vuole poche chiacchiere e i fatti, e su questo mi ci trova totalmente in linea. Quindi la calma è una calma dovuta al fatto di dire: ok, non è che tutti i giorni dobbiamo dire stiamo trattando questi, ci siamo visti, abbiamo parlato, abbiamo fatto, con tutto, perché la società va avanti, sta andando avanti, coordinando tutte le cose e facendo quello che è giusto che la società faccia. E poi alla fin fine speriamo nei risultati positivi. Io sono tifoso tanto quanto te, quindi su questa cosa, quindi il presidente lo è uguale, quindi vogliamo i risultati, e i risultati questa volta speriamo che possano arrivare e che tutti siamo contenti. Però non facciamo polemica sempre a prescindere, perché prima inizialmente la polemica c'era andato via Mastro Nunzio, poi no, quando torna Mastro Nunzio, perché Mastro Nunzio è tornato? Prendiamo una linea, dobbiamo rinforzare la squadra, abbiamo individuato i ruoli, le abbiamo già detto, abbiamo detto che tanti ne usciranno, tanti ne entreranno, non è detto che tanti ne usciranno, perché dovremo avere una rosa che sia una rosa completa, in entrata ma soprattutto intercambiabile. Questa è una cosa molto importante, quindi non devono esserci ruoli scoperti. Penso di essere stato chiaro abbastanza questa volta, spero, tanto non ho offeso sicuramente l'amico Mario, perché ci conosciamo, quindi non è... Non penso di aver offeso, però di essere stato chiaro su un discorso di cosa intendevo io per calma, è perché ogni giorno deve esserci l'acquisto. Sì, l'acquisto ci sarà, ma il mercato è iniziato ieri e termina questa
26
questa volta
febbraio.
Sì. Il 26 di febbraio. Cioè, contiamo i giorni, cioè sono 86 giorni, 87 di mercato.
Sono tanti. Antonio, sul filo di lana, questo è un messaggio che mi è arrivato a me personalmente. Il settore giovanile ricomincerà contestualmente, diciamo, alla prima squadra? Non so se puoi rispondermi.
È lo stesso discorso fatto prima. Vediamo certo. Quello che dirà il DPCM.
Va bene, grazie mille per la tua disponibilità, Antonio. Spero di essere
sempre
stato nei tempi. Perfetto.
No, vabbè, ma si sa, tanto si è detto sempre, ognuno deve fare il suo lavoro e noi rispettiamo il lavoro di tutti. Su questa cosa è chiaro, quindi mettiamo a disposizione, siamo sempre a vostra disposizione per qualsiasi cosa, per dire, però non vogliamo veramente raccontare frottole, ok? Quindi stiamo lavorando alacremente per tutte le cose e veramente vorrei che questa volta si provi a fare qualcosa di unite insieme, come è stato sempre fatto, ok? Quello che è stato quest'estate, ok, lo archiviamo, andiamo avanti tutti insieme, d'amore, d'accordo, tutti nei componenti societari stanno andando avanti bene, non dobbiamo star però sempre a raccontarvi, ci vediamo oggi, domani, dopodomani, non è un l'importante è che i risultati arrivino e stanno, cioè io spero di sì, questo è il concetto, questo l'impegno è totale. Poi se non ci diciamo, ci sentiamo 10 volte io e il Presidente e mi fate la battuta, meglio fate la battuta al Presidente, meglio sentirsi con una bella donna che con Antonio Recchi. Il Presidente ci tiene all'Ancona Calcio tantissimo e sta a me far ritornare l'entusiasmo a un grande Presidente come Stefano Marconi. Punto. A prescindere da tutto, poi non, se sarà la strategia vincente o meno, adesso ci stiamo provando in maniera molto, molto forte.
L'auspicio è di tornare a parlare di calcio molto presto, Antonio, l'avevamo detto anche in apertura di puntata.
Secondo me, quando si tornerà a parlare di calcio, molte di queste cose andranno via sciolinate.
Grazie mille, buona serata.
Un abbraccio.
Ciao Antonio. Ciao.
Posso dire forza ancora adesso, dopo mi riprendete come l'altra volta.
Stefano,
no?
È il padrone di casa, adesso sentiamo.
Forza Anconitana, va bene?
Ecco, ciao, bravo.
Ragazzi.
Ciao.
Lasciamo anche Antonio Recchi, niente ciliegine.
Smaltiamo un po' di messaggi, eh? Diciamo ciliegine. Che l'ha fatto capire chiaramente che di nomi, però se ho interpretato bene le sue parole, su Rizzato e Mastronunzio si sta lavorando in maniera molto, molto approfondita, mettiamola un po' così. Gianni Red, ma di San Paolesi ce ne sono due, uno si chiama Similiano e l'altro Alessio, quale dei due vuole Lelli? Allora, intanto Lelli non ha detto niente, però il giocatore a quale faceva riferimento Gianmarco Minossi in apertura di puntata è Massimiliano, quindi il terzino attuale giocatore della Jesina, ex Castelfidardo, che nei giorni scorsi è stato accostato all'Anconitana, ma non ci sono state conferme in questo senso. Effettivamente le conferme non sono state neanche su Mastronunzio e Rizzato, però Stefano, non ci sono state smentite, quindi secondo me se non è una è l'altra, però per cui la conferma implicita in questo caso c'è stata, anche se non è stata esplicita da parte della società, specifichiamolo sempre onde evitare.
Sì, sembra più che altro un battage per quello che riguarda i media a livello giornalistico, questa storia Mastronunzio, Rizzato, eccetera. Io mi accontenterei intanto di capire se ripartiamo.
Ce l'hai detto prima, è la base.
È la base, secondo me è la tanto base.
Se torniamo a fare allenamento.
Esatto, iniziamo il primo tassello che si possa tornare a fare allenamento. Poi vedere quando si potrà ripartire con il calcio vero e proprio e poi con che squadra andremo a disputare quello che resta del campionato, il nuovo campionato, la nuova stagione, insomma, in base a quello che ci diranno, quello che sarà. Poi i giocatori arriveranno. Adesso se serve fare un po' di bailame, creare un po' di suspense, creare un po' di agitazione, sparando qualche nome per far contenti tutti, vabbè, si può fare anche questo tipo di gioco. Mi interessa più la sostanza, adesso della parte che fa allegria, che fa insomma rumore.
Certo.
Sinceramente sono un po' le palle piene, insomma la sostanza, è ora di andare alla sostanza. La sostanza in questo momento non la può fare sicuramente l'Anconitana o l'Ancona Calcio, come dice Recchi, non la può fare l'Anconitana in questo momento, non perché non la voglia fare, ma perché non c'è la possibilità di fare un tubo.
Io Stefano voglio rubarti un minuto, vada. Intanto che ci colleghiamo con il nostro prossimo ospite, perché stamattina, anzi per la precisione ieri sera, è morto, è stato un momento molto triste, il professor Roberto Solustri, professore del liceo scientifico Galileo Galilei, era in pensione, ma insomma uno di quei professori che si è fatto amare e stimare da tutti quanti i suoi studenti e alunni. E proprio questi studenti e alunni, attraverso la piattaforma GoFundMe, hanno creato una raccolta fondi dal titolo Prof. Roberto Solustri per sempre uno di noi. Vado a leggere: questa raccolta nasce dal cuore degli ex studenti del professor Roberto Solustri e delle loro famiglie, per allargarsi a tutti coloro che nel suo ricordo vorranno sostenere la lotta contro l'Alzheimer. L'associazione Alzheimer Marche offre sostegno ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie, offre aiuto pratico ed emotivo con gruppi di supporto e attività di stimolazione cognitiva, interviene nella difesa dei malati presso le istituzioni, promuove iniziative per assistenza sul territorio, informa su servizi come centri diurni e assistenza di sollievo. Questa è stata l'associazione di riferimento per la famiglia di Roberto. Questa sarà l'associazione a cui saranno destinati tutti i contributi di generosità che giungeranno. Trovate appunto questa raccolta fondi su GoFundMe. Professor Roberto Solustri, come detto, morto ieri sera nella struttura che lo accoglieva, un professore che si è fatto amare, apprezzare e stimare da tutti gli studenti, un professore che non sarà mai dimenticato. Grazie Stefano per questo spazio doveroso, assolutamente, vista la situazione. Torniamo in puntata, torniamo a parlare di protocollo, di futuro, di dilettanti, di Serie D, di eccellenza. Lo facciamo anche qui con un amico di Radio Tua, lo ritroviamo molto, molto calorosamente, perché è sempre un piacere sentire voci anconetane, nonostante che ricoprano ruoli tra virgolette federali. Giorgio Moretti, ben trovato.
Ben trovati a voi, grazie mille dell'invito. E se vuoi in anconetano, parlo in dialetto.
Come vuoi, come dato qui il pubblico è abbastanza omogeneo. Detto questo, Giorgio, parliamo dell'argomento di giornata, questo protocollo riferito soprattutto alla Serie D, protocollo sanitario che dà il via libera ai tamponi veloci, quindi ai test che dovranno essere sostenuti una volta all'interno di una settimana prima della partita. Nel caso di infrasettimanali sarà sempre una volta, l'hanno specificato oggi attraverso la terza specifica gli enti della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti. Parto con il chiederti: protocollo sanitario, unico viatico per dare un futuro alla stagione dei dilettanti?
Non lo so se è l'unico viatico. In una situazione come questa credo che sia un momento importante. Cioè la possibilità di dare la possibilità a tutti gli atleti di allenarsi e giocarsi in sicurezza in questo momento credo che sia la cosa più importante. Ci sono degli obblighi da parte di tutti gli atleti, no? di comportamento, come il distanziamento, come il non metterci in faccia a faccia, il non anche nell'utilizzo degli spogliatori, tutto quanto, però se c'è anche la possibilità di testare la positività di qualcuno e immediatamente allontanarlo dal gruppo senza il fattore di poter contagiare anche i propri compagni, credo che sia fondamentale.
Sarà un protocollo sostenibile anche per l'eccellenza, secondo te? In termini di costi, so che la Lega Nazionale Dilettanti vuole cercare di tenere dei costi verso il basso per la Serie D. Per quanto riguarda l'eccellenza in giù, devo riferirmi ovviamente a voi, Movimento Regionale, Comitato Regionale.
Nella domanda hai aggiunto la frasetta secondo te, quindi io chiaramente quello che dirò non è assolutamente niente d'ufficiale, nel senso che
certo,
è un mio parere esclusivamente personale. Io credo che si possa fare anche in eccellenza, perché con un minimo di organizzazione, dove arriva un medico sociale, dove si possa ottenere, no, i tamponi in maniera, come si dice, cumulativa, dove sì, poi arriva il singolo medico e lo fa all'interno della società, i costi sono decisamente molto bassi. Anche la possibilità di realizzare questi tamponi con i test rapidi, rapid test come li chiamano, tutto quanto, c'è la possibilità di fare questa operazione con un costo economico decisamente contenuto. Sul fatto poi che non debbano essere solamente le società a sostenere questo costo, anche su questo insomma se ne sta parlando a più livelli.
Quindi reciterete però la vostra parte per venire incontro alle società?
Ma qualcosa si sta parlando chiaramente. Noi avevamo anche provato a fare delle convenzioni con delle aziende qui locali che importano i test rapidi, o con strutture medico-sanitarie che possano, no, con cui possiamo magari prevedere, visto anche i grossi numeri che abbiamo all'interno del movimento calcistico dilettantistico, ottenere delle convenzioni particolari.
Giorgio,
però ecco, ripeto,
dimmi.
Almeno dai prezzi che ho visto, stiamo parlando che la società di calcio, invece di fare la cena dopo la partita, potrebbe fare questi test. Però non voglio assolutamente dire che i costi siano totalmente a carico delle società. Si sta studiando, ecco, la possibilità di andare contro e diminuire ulteriormente in maniera significativa questi costi. Io sinceramente, tu me la domanda me l'hai fatta per l'eccellenza, voglio anche spingermi oltre. se ci fosse la possibilità, se ci fosse, io lo allargherei anche alle altre categorie, perché oggi la necessità di giocare in sicurezza è l'unica cosa che ci divide dal giocare. E
quindi
dal
non
giocare.
Te la senti di escludere anche promozione, prima, seconda, terza categoria, giovanili, insomma, può essere una cosa per tutti?
Giovanili, voglio dire, noi abbiamo una responsabilità di fronte alle famiglie, le famiglie ci danno i loro ragazzi e noi dobbiamo fare di tutto per farli giocare in assoluta sicurezza. Io per esempio ho un figlio, non gioca in prima squadra, lui ha 14-15 anni, fa questi allenamenti, no, con il distanziamento, tutto
individuale, qua. Senza contatto, certo.
Qualche volta torna a casa e mi dice, vabbè, ma oggi manco il pallone, abbiamo toccato, però ringrazio il cielo, perché sennò mi staresti tutto il giorno dentro casa, non esci per andare a scuola, non esci perché non puoi uscire, non fai, cioè veramente è una manna, anche, cioè, ci rendiamo conto, no? Noi davamo, prima del Covid davamo tante cose per scontato, no? Anche il semplice allenamento tra amici, la semplice partita la domenica, è diventata, ci siamo resi conto che sono delle cose fondamentali per la nostra vita, anche queste cose semplici sono diventate fondamentali. Oggi non si può più fare come si faceva una volta, anche queste vie di mezzo, questi allenamenti con distanziamento, io lo trovo una cosa fondamentale. E la possibilità, la necessità di dover iniziare, di poter riniziare a giocare sul campo è un qualche cosa che mai avrei pensato che fosse così importante. Mi è sempre piaciuto il calcio, ma non pensavo fosse di potesse diventare veramente una cosa di tutto assolutamente importantissima, ecco, fondamentale nella vita di una persona.
Giorgio, i passi li farete di comune accordo con le società, ovvero prima di stabilire un protocollo che sia per l'eccellenza o per le altre categorie, volete continuare a muovervi insieme alle società di concerto con loro?
Ma noi abbiamo avuto un'esperienza di queste riunioni fatte a distanza con gli strumenti.
Abbiamo perso Giorgio Moretti, proviamo a ricollegarci con lui, intanto leggo qualche messaggio. Allora, Gianni Red, se il protocollo è solo una questione di denaro, quindi di grandi spese per le società, allora mi sa che noi gliela famo a ripartì. Come dicevamo prima, devono essere, diciamo, dati dei contributi alle società, perché non può gravare esclusivamente sulle loro spalle. Giacomo Cinti, ultima giornata a Porto d'Ascoli in 2000 per festeggiare la promozione in D, scriviamo un'altra pagina di storia. Magari, firmo adesso anch'io Giacomo, soprattutto per i 2000, magari fosse. Giorgio Moretti, intanto ripristinato, ti dicevo il
prossimo... Ma col telefonino
ma va bene.
Un zigomo e ho messo giù da tutto.
Prossimi passi, sempre di comune accordo con le società.
Stavo dicendo, non so se si è sentito prima, quando si è interrotta la telefonata, non so a che punto si è interrotta. Noi abbiamo avuto questa esperienza di queste riunioni a distanza, cosa che prima le facciamo sempre in presenza, adesso l'abbiamo utilizzato, questi strumenti che, no, che si utilizzano dappertutto, scuola, lavoro, lo Zoom, Skype, quello che è, e abbiamo avuto una partecipazione delle società quasi al 100% ogni riunione, e questo vuol dire tanto, vuol dire che le società hanno voglia di dialogare, hanno voglia di condividere le decisioni e tutto quanto. Questa strada tracciata sono assolutamente sicuro che continuerà ad essere così, cioè se ne dovrà parlare con le società, anche perché poi le società, noi dialoghiamo con dirigenti, dialoghiamo con le società, però chi vive veramente il problema sul campo è la società, e non tutte le società vivono il problema alla stessa maniera, perché all'interno dei nostri campionati dilettantistici ci sono società che hanno impianti che si possono permettere spogliatoi enormi, e quindi anche magari l'utilizzo dello spogliatoio mantenendo il distanziamento, quant'altro, altri impianti che non hanno questa possibilità.
Giorgio, resta prerogativa della FIGC Marche, immagino però anche in tutte le altre regioni, quella di riprendere la stagione sul campo e portarla a termine regolarmente?
Sì, questo è il desiderio di tutti. Questo è il desiderio di tutti ad ogni livello,
e se
a qualsiasi livello si vuole continuare a giocare. Poi io ho sentito la trasmissione prima e
si è parlato anche di format diversi, eventualmente
si è parlato del modello veneto,
sì.
Si è parlato di tante cose.
Ce l'avete lì sulla scrivania questo modello veneto messo lì? sotto gli scaffali.
Io devo dire che la prima volta che l'ho letto non sono sobbalzato dalla sedia, perché nel momento in cui non si avevano le domeniche a disposizione ho detto, ma in fondo si dà la possibilità ad ogni compagine di confrontarsi con tutte le altre compagini, potrebbe essere un momento. Poi è chiaro che poi, ragionandoci a mente fredda, non è certamente una situazione ideale. Noi qualsiasi modo si porteranno a termine i campionati, saranno sicuramente dei campionati falsati. Questo, quando sento dire ma così sarebbe falsato, in ogni caso stiamo parlando di campionati falsati, se non per il fatto che alcune partite sono state rinviate perché c'erano dei Covid piuttosto che dei contagiati, piuttosto che eravamo in una situazione nelle Marche dove ogni ASL decideva in maniera diversa, no?
Vero. Prima della sosta poi si parlava di questo, no? Della quarantena, delle ASL, dei rinvii.
C'erano delle squadre che avevano la gente tutti messi in quarantena, altre squadre perché siccome erano in un'altra provincia questo non lo dovevano subire. Cioè, anche questo già è un falsare il campionato. Il fatto di non avere il pubblico, hai falsato un campionato. Il fatto di... Quindi si dovrà trovare quella formula che da una parte salti il campionato nella maniera minore possibile, ma si dovrà trovare quella formula che dia anche la possibilità in maniera pratica di poter concludere i campionati. Perché quando ho sentito dire in trasmissione diverse volte si potrà andare anche oltre il 30 giugno, ok, quanto oltre? E soprattutto quante saranno le partite da recuperare? Perché se noi riusciamo a partire in sicurezza e poi non ci saranno rinvii, allora si riusciranno a terminare i campionati, no? A me poi, io amo i playoff perché è un momento di sport intensissimo, no? Chi è dentro dentro, chi è fuori i 90 minuti.
Poi sei scuola futsal, no? Noi con i playoff...
No, ma sono tutte finali. La Champions League è bella per quello, perché... sono partite tutte vere, tutte tirate, non so se si potranno fare i playoff, dipende da quando si potrà iniziare e nel momento in cui si inizia da come si potrà proseguire.
Claudio 94, Giorgio, proprio a questo proposito, ti dice: il modello Veneto come ultima ipotesi è comunque con playoff tra le prime 8. Saluti Claudio, modello NBA più che altro.
È per questo che dico, a me i playoff piacciono molto. A me, ripeto, però dico anche un'altra cosa, bisogna anche considerare secondo me un altro aspetto molto umano. Ok le regole, ok il format, ok il calendario, ok la possibilità, ma lì sarà fondamentale anche la responsabilità dei singoli dirigenti. Non vogliamo fare nomi, cognomi e tutto quanto. Il caso più eclatante l'abbiamo vissuto in Serie A, quando c'è stata una società che c'erano le regole, c'erano i numeri minimi di giocatori per poter giocare, cosa ha fatto? C'aveva due giocatori importanti, no, vado a giocare contro una diretta avversaria, non gioco. Se passa questo discorso, tra i vari dirigenti e tutto quanto, si potranno applicare tutti i regolamenti possibili e immaginabili, i campionati non si fieranno, non avranno conclusione. Quindi c'è secondo me la necessità da parte di tutti di fare un atto di responsabilità, ecco, fate le regole, disegnate i format, si rimboccano le maniche e si iniziano a giocare, senza andare a pensare, oddio, però io stavolta ho 4 giocatori in meno, allora sai cosa ti dico, trovo sul sistema, non vado a giocare, non faccio... perché poi l'abbiamo iniziato a vedere in eccellenza. In eccellenza, per fortuna, il numero di partite rinviate è un numero relativamente
fattibile. Vivo. Sono 6 partite, dico bene?
Adesso non mi ricordo il numero esatto, ma sono poche partite, no? Credo che al massimo ci sia una società che ce ne abbia 2. Non ci sono situazioni in cui ci sono...
Perché ce n'erano 2 nel weekend 13 dicembre, 3 nel weekend del 20 e il 3 gennaio forse ce n'erano altre 3. Adesso vado a braccio, non le ricordo di preciso, però comunque un numero fattibile. Sì.
Però voglio dire, sono...
L'Anconitana avrebbe dovuto giocare il 20, insomma, con la San Giustese.
erano poche le partite da recuperare per singola squadra. Ma se invece iniziamo a rinviare le partite, magari anche con atto di responsabilità dei dirigenti, non decidono loro, però effettivamente hanno, non so, dei focolai particolari, lì sarà anche difficile portare a termine il campionato.
Giorgio, ti ringrazio personalmente perché sei sempre molto disponibile nonostante il momento di difficoltà. Adesso i prossimi passi quali sono? Aspettare la riunione a Roma, no? Del Consiglio della Lega Nazionale dei Dilettanti.
Siamo tutti in attesa del DPCM.
Ecco, navigare a vista, quindi, questa formula che ormai...
No, ma neanche navigare a vista, nel senso che comunque, adesso a parte tutto, a parte gli scherzi, ma di format, di calendari... Di possibilità di fermarsi il 25 aprile, il 1° maggio, no, bisogna giocare sempre, non ci sono i tempi, quanto possiamo sforare se andiamo fino al 8 di luglio, facciamo così, se si rinizia questa data. Tutte queste ipotesi sono state tutte fatte, ma non hanno nessunissimo valore finché non arriva il DPCM che ti dice ok, si può partire, si può fare così. Siamo in una situazione veramente... particolarissimo, cioè l'attesa, ecco, aspettiamo che il DPCM ci dica di che morte dobbiamo morire.
Va bene, ti liberiamo, che stasera è un impegno, lo sappiamo.
Sempre sportivo.
Un abbraccio, Giorgio.
Vai
tranquillo, stasera telecomando divano e vai tranquillo, poi ci pensano loro in campo.
Quest'anno ce l'abbiamo diverse, di certo, ce l'abbiamo pure sì, quella nostra, dai. Che è passato il Pesaro Faro.
Dai, questo... È il futsal, tra l'altro è l'appuntamento che precede il punto biancorosso del mercoledì, quindi lo stiamo iniziando, anche lì la situazione è un po' di incertezza, però, come dire, vediamo, una situazione difficile, questo l'hai detto, l'hai specificato e io lo sottoscrivo.
Ok.
Grazie.
Caro saluto a tutti.
Ciao Giorgio, grazie.
Ciao Giorgio, grazie.
Ciao.
Lasciamo Giorgio Moretti che chiamiamo sempre quando c'è un momento di crisi e andiamo a rompere le scatole.
Ma
anche
io l'ho detto perché è una voce anconetana, capito, all'interno della federazione, però
adesso è una crisi generale, non guarda solamente una società, riguarda un po'
però ti
in
capito,
generale
Stefano,
tutte.
Che questi il modello Veneto ce l'hanno lì da parte, non è che l'hanno così, quindi intanto, neanche leggerli tra le righe,
sono andato a recuperarle qua le partite, sì. Saltate Montefano Vigor Senigallia, Urbino Urbania, San Giustese Anconitana,
Urbania San Giustese di là,
San Marco Montefano e Iesina Urbino.
Non c'eravamo allora distanti, vedi? Quindi...
Chiaramente
quelli dell'intera giornata. Sì,
4, 5, 6, esatto. Sono 6 tombe per quello che riguarda. Dalla sesta giornata in poi, amen.
Bene, questo è quanto. Punto bianco rosso non
bene,
è finito,
insomma,
però...
male.
Per niente, hai detto correttamente, per non ripetere la parola.
Perché qui è... cioè, siamo lì, si attende quello che saranno le decisioni. Noi speriamo che la prima decisione sia quella, ritorno, io sarò logorroi che rompi male. Però
no, ma hai ragione, hai fissato l'obiettivo, è quello.
La prima è tornare a prevedere gli allenamenti di tutte le categorie, prevedere di nuovo la possibilità di allenarsi. Iniziamo ancora, perché lì anche c'è stata singolarmente...
Specifichiamo che dipende dal DPCM, quindi dipende dal DPCM. Governo, esatto. Dal ministro, quindi adesso al di là delle federazioni che ci fanno arrabbiare giustamente, però il discorso allenamenti è legato al governo.
Allora,
poi
ed è legato anche
protocolli
a quello
un altro discorso.
Esatto, a quello che è l'andamento.
Certo.
Giacomo ci scriveva ultima giornata a Porto d'Ascoli, no, tanto per i 2000 per festeggiare
quando
la promozione.
Al telefono, magari. Per i 2000.
Ma infatti anche da solo dici, ma scusate, ma volevo sognare un po'.
Altri tempi.
La speranza
li torneremo a vivere. Colgo l'occasione per abbracciare l'amico Luca, a cui lo dico sempre, li torneremo a vivere quei momenti e li vivremo tutti insieme con ancora più voglia di divertirci tra di noi. Stefano, c'è anche l'ultima parte di Punto Bianco Rosso, perché
sì.
C'è un angolo del tifoso
Max
molto interessante.
Max Serenelli, insomma, che a sintonia con le città sportive come quest'estate, è una provocazione a proposito.
Forse riferito alle parole di prima, che ci andiamo tutti d'amore d'accordo, forse quello.
Più che altro con Giorgio, con Reti, con la federazione, eccetera. Scusa, okay. No? Quindi dice anche se quest'estate si diceva che si andava tutti d'accordo con le società sportive, poi dopo insomma è uscito quello che è uscito. Il rischio, insomma, c'è, il rischio c'è dietro l'angolo. Noi non vediamo l'ora di iniziare a parlare di calcio.
Parlare
giocato
a posteriori è facile, perché poi ognuno poteva, potevamo fare i due gironi di eccellenza, potevamo iniziare prima, io personalmente penso che potevamo iniziare prima, però parlare dopo è sempre facile, al di là di tutto.
Sì, sì, sì. Però allora,
si doveva prevedere forse.
All'inizio si diceva che non si sarebbe potuto giocare senza i tifosi, poi si è visto che si poteva giocare anche senza i tifosi, l'importante era giocare. Intanto...
ti ricordi lo scorso anno a marzo, sì, diciamo, no, ma non si può giocare,
devo fare come fa, io non faccio altro che anche su Facebook
fuori podcast,
ai miei amici che dopo gli do le tirate d'orecchie, loro si arrabbiano, poi si rendono conto mentalmente questo cavolo di Covid ci ha fatto 6 mesi, sembra che sia passato un anno.
Abbiamo accettato tutto, Stefano.
Che sia passato un anno. Anche il presidente, 2 volte fa, no? Quando parlavamo in diretta qua proprio della stagione, ha detto: no, non facciamo la fine dell'anno scorso, che non è l'anno scorso. Stiamo parlando del 2020. È tutto successo quest'anno. Lo stop, la ripartenza, il campionato fregato o sbugiardato, come vuol dire, è tutto successo in questo dannatissimo 2020. Stiamo parlando di quest'anno, però mentalmente il nostro cervello si riferisce all'anno scorso. Un mio carissimo amico diceva: non facciamo la fine dell'anno scorso, che si va a sciare, che poi dopo succede tutto quello. Non è l'anno scorso, è marzo. È successo tutto quest'anno, però mentalmente il Covid ha fatto sì che già con la testa noi stiamo parlando come se fosse già trascorso un anno. Non è un anno, è tutto quest'anno. Quindi pensa a te cosa ci sta combinando questo cavolo di virus, che per qualcuno non c'è, per qualcun altro c'è, ritorniamo ancora a questa querella. Però,
come ti dicevo prima, il telegiornale si può anche non guardare, però, però voglio dire, vabbè.
I dati di fatto sono quelli, che ormai iniziano a essere in tanti che hanno parenti o conoscenti che invece hanno scampato questo 2020. Personalmente,
o chi sta combattendo quotidianamente.
Personalmente ce l'ho anch'io, purtroppo devo aggiungere un parente che è mancato, che tra le cose è diventato positivo all'interno di una casa di riposo, dove non dovrebbe succedere che i nostri anziani fanno quella fine lì. E poi appunto non riescono neanche a scamparla, perché vuoi l'età, eccetera. Però è successo tutto nel 2020, quindi mentalmente ricordiamoci che stiamo parlando sempre di quest'anno, è tutto successo quest'anno. Dobbiamo ripartire? Sì, dobbiamo ripartire, perché ci dovremo convivere con questa pandemia, trovare il sistema per conviverci ma andare avanti. Sarà il gioco sarà questo: convivere con la pandemia ma andare avanti, perché il mondo va avanti e allora il nostro calcio deve andare avanti in qualche maniera. Troviamo come convivere, e giustamente diceva Giorgio Moretti, la responsabilità dei dirigenti sarà altissima, perché la prima botta era stato dato la responsabilità al presidente delle società, no? Se qualcuno si ammalava, la colpa del presidente, della società, eccetera, lì c'era stata l'alzata di scudi. Ma a parte i presidenti, sono i dirigenti e tutto quello che sta dietro, che dovrà prendere una determinata linea e dovrà essere condotta a quella linea. Quindi tutto quello che aiuta i giocatori, per carità, va bene. Sul punto futsal hai sentito un altro nostro amico che andava appena fatto il tampone, quindi cosa succede? Che società sportive in tenso lato, quindi giocatori, magazzinieri, dirigenti, tutti che devono fare il tampone per essere sicuri e presentarsi in campo o al ritorno da una trasferta, per essere tranquilli e tranquillizzare l'ambiente. Dobbiamo trovare il modo di farlo e venire incontro alle società dilettantistiche più piccole, in maniera che ci sia un contributo e non vada tutto il costo a carico della società, perché questa è un'annata.
Diciamo prima, Stefano, ci serve un'economia circolare, tutti devono fare la loro parte, assolutamente, perché sennò non usciamo fuori, con sacrifici da parte di tutti, perché sennò è dura,
È molto dura. Beh, ci fermiamo perché poi dopo il nostro ospite a quest'ora penso che sia cena e quindi...
Abbiamo anche l'ultimo ospite, un angolo del tifoso molto molto particolare, Amarcord, e cercheremo di sorridere insieme per quel che si può.
Ok, vai!
Punto biancorosso. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Le storie dei bambini e degli adolescenti non sono sempre belle. Per chiedere aiuto o segnalare una violenza, possiamo contattare il numero di pubblica utilità 114 Emergenza Infanzia. È gratuito e attivo sempre, 24 ore su 24. Non aspettare. Contatta il 114 per telefono o con l'app. Riscrivi la tua storia. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta con l'ultima parte, come dici tu, dedicata alla Marcorda. Io adesso ho trovato una foto delle figurine Panini dove
una Marcorda di livello
non indossa la maglia biancorossa, è tutta gialla.
Si riconosce, perché alla fine
si riconosce.
Guarda che è in sintonia con quello che gli andiamo a chiedere, perché gli chiediamo un ricordo molto particolare, però è sempre un piacere averlo qui sulle nostre frequenze. Ivo Ballardini, bentornato a Punto Biancorosso.
Salve, buonasera a tutti.
Ivo, come stai innanzitutto?
Bene, diciamolo piano, bene qui con tutte queste possibilità che ognuno dice la sua qui.
Ti stai allenando te?
No, io faccio qualche partita a tennis.
Vedi? Ci sta, questo comunque è una cosa importante, perché il tennis lo stanno consentendo, poi adesso tutti a padel giocano, tra l'altro, quindi...
Padel, sì, io gioco a tennis, io sono quelli qui che gioca ancora... vecchio gioco
tradizionalista. Ivo, manca l'Anconitana, manca il fatto che è ferma, che non gioca, che il campionato non si muove, insomma, qual è lo stato d'animo da tifoso?
Sì, perché voglio dire, si era partiti con delle buone intenzioni, società nuova da 3-4 anni, quindi c'era degli obiettivi importanti da raggiungere per cercare di fare di nuovo ricrescere il calcio in Ancona, perché il calcio ancora è a metà, quindi purtroppo questa epidemia ci ha frenato, quindi ne sentiamo molto, perché molti tifosi vorrebbero andare allo stadio, almeno la domenica, qui ormai tutti i giorni sono uguali.
Senti, ma sti ritorni di Rizzato e Mastro Nunzio, queste suggestioni, che ne pensi?
Oddio, così, sono quelle cose che purtroppo ogni tanto succedono in calcio, non sono molto, molto d'accordo, anche perché... Mastronunzio l'avevamo, quindi non ho capito bene per quale motivo sia andato via, adesso non lo cerchiamo, però ripeto, sono tutte cose che la società vuole fare, se serve per aiutare a vincere il campionato, serve per andare via da questa categoria di dilettanti, ben venga.
Ivo, tra l'altro, diciamo con Stefano Ferra prima nella nostra analisi, per riprendere questa stagione, per portarla a termine, serve un sacrificio da parte di tutti, giocatori, società, ma anche le istituzioni che devono venire incontro al movimento dilettantistico, se no qui si rischia di accollare sulle spalle dei presidenti, dei club, dei costi forse esorbitanti, no, per queste categorie.
Ah beh, qui dipende sicuramente dal presidente del comitato dilettantistico, perché lì oramai se loro non aiutano i presidenti di queste squadre, il calcio dilettantistico potrebbe anche, non dico scomparire del tutto, ma quasi, perché queste piccole società che vanno avanti con delle donazioni o delle cose delle aziende, le aziende adesso hanno altre cose da pensare, quindi le squadre di calcio sono costrette, non dico chiudere, ma i campionati si faranno sempre di meno.
Ivo, nel corso della tua carriera immagino che hai incontrato tanti avversari, tanti compagni, tanti giocatori. È scomparso Diego Armando Maradona la scorsa settimana, lasciando un vuoto abbastanza incolmabile, penso, perché poi al di là di tutto chi lo amava e chi non lo amava era concorde nel dire che Diego era il più grande di tutti. Tu che te lo sei trovato davanti come avversario, intanto che effetto ti ha fatto la notizia della sua morte?
Sicuramente due o tre volte mi ha dimenticato, non l'ho neanche visto. Poi era bello da vedere mentre tu guardavi da una parte e lo vedevi che spunta fuori, cercavi di fermarlo, ma non riuscivi mai a anticiparlo, perché lui era sempre un passo in più. È sicuramente stato, secondo me, il più grande giocatore che sia esistito, anche perché con un piede solo faceva quello che hanno fatto altri giocatori con due piedi. E poi era uno di quei giocatori che, anche se tu lo menavi, spesso lo prendevi. Ma se anche lo prendevi, non si lamentava mai. Io non ho mai visto un giocatore come lui, che spesso si marcava un uomo, perché in tempi suoi ancora c'erano le marcature a uomo, mai lamentarsi di un fallo che aveva ricevuto.
Tra l'altro tu lo ricordi in un Napoli-Modena 4-0 di Coppa Italia, lì probabilmente è il ricordo più nitido che hai di Maradona.
Sì, l'avevo incontrato anche in un altro amichevole a Modena, però lì è stata la Coppa Italia, quindi è stata una partita istituzionale, quindi a San Paolo davanti a 40-50.000 persone, che Maradona è il campione di tutti i tifosi napoletani, perché dobbiamo dire una cosa, senza Maradona la società Napoli in quel periodo non sarebbe mai fatto quello che ha fatto con Maradona. Maradona veramente vinceva spesso le partite da solo.
Ivo, come si poneva Maradona con i compagni in mezzo al campo?
Ma io ho sentito dire da amici suoi, da Bani, sì, da qualcun altro che conoscevo, era il primo spesso, quando andava a fare gli allenamenti, perché una volta non andava, ma quando andava era il primo a arrivare e l'ultimo a andare via. Quindi i compagni potevano solo adorare, capire bene, perché lui faceva tutte le cose in funzione dei compagni, che magari dovessero incontrare, cioè i compagni che dovevano giocare per lui. Invece era proprio lui che spesso si metteva alle sue dipendenze dei compagni, aveva bisogno dei compagni. I compagni capivano questa situazione, perché io ho visto un filmato che non mi ricordavo, quando è andato a fare una partita, mi sembra ad Arcella, in un campo
ad Acerra, come no? Sì, sì, vicino Napoli, un'amichevole benefica, esatto, quella nel fango,
esatto.
Sì,
per un bambino nessun giocatore famoso sarebbe andato a fare una partita in un campo del genere, mai. Invece lui è andato contro la società pur di andare a aiutare. Quindi per Napoli Maradona è stato una cosa fantastica, quindi i tifosi napoletani lo ricorderanno per sempre, per tutta la vita.
Il più grande di tutti? Secondo me sì, però non so.
Allora, io dico che il prototipo del calciatore, secondo me, è Pelé. Pelé nel senso che è destro, sinistro, forte di testa, forte fisicamente. Però quello che ha fatto Maradona, secondo me, rimane una cosa unica. Cioè, le cose che ha fatto Maradona non le farà più nessuno. Perché Maradona è stato veramente, secondo il mio punto di vista, il più grande, anche se Pelé, ripeto, tecnicamente era più completo, però Maradona faceva le cose da rimanere a bocca aperta.
Ha unito il mondo in questi giorni.
Sì, ma perché c'è ancora gente che fa polemiche sul fatto dell'uomo, ma noi conosciamo tantissimi personaggi famosi che hanno fatto delle cose peggiori nella vita personale, però sono considerati per quello che hanno fatto nella loro vita, e quindi Maradona deve essere considerato nella vita da calciatore. Poi la vita che ha fatto lui ha sempre pagato di tasca propria. Comunque
io penso che l'amore che gli è stato trasmesso parli da solo in questi giorni, quindi al di là di tutto quello che la gente può dire, ma quello che ha lasciato Diego Maradona nella gente, nei giovani, nelle varie generazioni, sia un qualcosa di incolmabile, a mio parere. E non so se ci sarà un altro Maradona, perlomeno adesso non so se c'è, perché magari c'è stato questo paragone con Messi, no? Che fanno da diversi anni, però lo stesso Messi ha cercato di allontanarlo più e più volte come paragone.
No, uno che era Maradona non ci sarà più, anche perché i tempi erano diversi, c'era più la passione veramente del calcio,
certo,
adesso,
certo.
Adesso c'è il business e tante altre cose che non c'erano la passione proprio in quel periodo là. Io mi ricordo che giocavo in periodo là, il calcio, i giocatori erano considerati, non dico degli dèi, ma dei divi. A me, se non male, il calciatore non la cosa di nessuno, non puoi andare a vedere le partite, gli allenamenti, perché sono tutti chiusi nei centri sportivi. Loro si allenavano su cavo, quando funzionava in Napoli c'era 2-3 mila persone che andavano sempre a vedere, adesso non si può più andare a vedere, quindi i tifosi anche sono meno attaccati al giocatore. Poi Maradona era un trascinatore, Maradona si fermava con tutti. Quindi adesso il giocatore importante ha bisogno delle forze dell'ordine, perché non lo puoi toccare, non può andare, non può uscire, cioè, è troppo, cioè, manca la passione, manca veramente, secondo me, quello che c'era una volta.
Ivo, invece, parlando un po' dello stato attuale, l'inizio di campionato dell'Anconitana, torniamo all'Anconitana, immagino che non ti aveva soddisfatto più di tanto.
Ma no, diciamo chiaramente no, però quando si fa una squadra così in quel modo, un po' alla volta, si parte il ritiro e si viene ancora a finire di fare la squadra, non è che possa andare bene, perché poi è vero, delle volte ha fatto anche dei risultati che magari avrebbe potuto fare meglio, perché magari è stato anche sfortunato, però è chiaro che l'Ancona tutti lo aspettavano, lo aspettano, e quindi deve fare sicuramente sempre di più. Cioè, i giocatori che giocano l'Ancona sanno che devono portare
è una, croce, è una maglia importante, poi tu
certo,
lo sai,
devono portare le croce, correre, camminare, lottare e basta, non devono pensare a nient'altro, che non ti daranno niente, tu lo dovrai meritare quello che ancora arriverà, quindi sarà sempre più difficile. E poi è un campionato così, diciamo, difficile, ancora più difficile, perché la pandemia, molti giocatori rischiano di essere infettati per il coronavirus, magari oggi giochi, poi 4-5 giocatori non possono giocare, non sarà semplice riprendere a giocare. Io spero, mi auguro che si riprenderà, ma non so in che condizioni. È chiaro che bisogna cercare di farlo, perché altrimenti il calcio di diretto antitico sarebbe una brutta fine.
E io con questa frase qui voglio salutarti, perché è importante che la macchina si rimetta in moto, fondamentale per tutti, per il movimento. Grazie Ivo, grazie mille, buona serata.
Ciao Ivo, ciao. Lasciamo Ivo Ballardini, allora qui maglia gialla, la vedete ancora sulla nostra pagina Facebook con la maglietta del Modena, ma ho trovato questa figurina Panini, insomma lo rappresenta molto, insomma non è cambiato tanto.
Certo, Stefano, io prima di chiudere la puntata chiaramente vi invito...
Con tutti i figli che Maradona ha lasciato in giro per il mondo, vuoi che non ci sia almeno uno che ha ereditato la sua dote calcistica, ci scrive Antonio?
Magari d'ancora, no? Magari che vecchie passi per ancora, no? Io penso che un Maradona non ci sarà mai più, perché ha rappresentato un qualcosa di assolutamente unico per quello che ha fatto e per l'amore che ha trasmesso, perché poi le testimonianze d'affetto sono state veramente tante, tante, tante. Voglio ricordarvi anche l'appuntamento, oggi siamo andati in onda noi con Punto Bianco Rosso, ma domani e venerdì sulla pagina Instagram Ancona Fan Club, i ragazzi, i gestori, che sono tra l'altro nostri amici e nostri seguaci, che ci ascoltano in modo costante, avranno ospiti rispettivamente Matteo Mariano e Alessandro Loberti, Mariano giovedì, Loberti venerdì, per parlare di attualità e di Anconitana, ma ricorderanno anche loro Diego Armando Maradona. Quindi se avete modo scappate sui social, che ci sono i ragazzi di Ancona Fan Club su Instagram, che sono nostri grandi seguaci e che abbraccio e saluto naturalmente qui dalla nostra diretta. Stefano.
Bene, siamo alla conclusione anche per oggi di Punto Bianco Rosso. Grazie a tutti voi che ci avete seguito anche in questo appuntamento settimanale. Ancora proseguiremo sempre a tenervi aggiornati il mercoledì al centro della settimana, sperando prima o poi di potervi dare notizie incoraggianti sul rompete le righe. In questo caso, invece che rompete le righe, ricompattate le righe. Quindi il fatto di ritornare di nuovo a occuparci di calcio. Magari, ecco, per piccoli step, quindi partire, io rompo le scatole, ma partire di nuovo con gli allenamenti, con una data certa, a quel punto si potrà pensare di riconfigurare una squadra che dovrà tornare in campo e poi i passi uno dietro l'altro, capire se il futuro sarà quello di un girone unico in totale per quello che riguarda questa stagione, un girone invece che preveda andata e ritorno e magari i playoff, oppure il girone unico con i playoff senza playout. Vedremo che cosa sfornerà la mente diabolica di chi ci dà, sto controllando se ci sono messaggi, di chi ci dà le direttive per il calcio, ma prima di questo c'è il DPCM, quindi se lo Stato centrale dovrà dare queste indicazioni a cui poi dovranno le federazioni ovviamente aderire ed eseguire.
Assolutamente sì, per chiudere con una frase a me congeniale. Grazie da Peppe Gallozzi per essere stati con noi in questo grandissimo pomeriggio. Stefano Ferra adesso vi dirà quando ci saranno le repliche. L'appuntamento personale è per la prossima settimana, ma seguite naturalmente sempre la nostra pagina per ogni novità, per ogni notizia, ogni indiscrezione legata alla nostra anconitana. Grazie.
Sempre aggiornati. Domani alle 13, come di consueto, la nostra replica. Tra poco troverete anche la versione podcast, mentre appena chiudiamo rimane stabile quella sulla nostra pagina Facebook, dove potete riascoltare i commenti di oggi. Ricordiamo in apertura con Gianmarco Minossi tutto Serie D, poi c'è stato il direttore generale dell'Anconitana Antonio Recchi, Giorgio Moretti per la FGC Marche e infine l'Amarcord con Ivo Ballardini, il nostro ex giocatore indimenticato anche lui, ma siccome che stai qua di casa qua, andiamo a rompergli le scatole ogni tanto per qualche suo ricordo, sia sulla massima serie che per quello che riguarda la storia anconitana. Peppe Gallozzi, grazie ancora una volta per essere stato con noi.
Grazie a te Stefano e grazie a tutti i nostri radioascoltatori.
Punto biancorosso.